7.20 con Ochsner Sport, Confo e Hyundai.
Buongiorno Svizzera, il programma è 7.20, comincia sempre verso le 7.22, 7.23.
Perché? Sponsor, dobbiamo dirglielo, 7.23.
Sì,
magari
sì.
Devono pagare meno.
Ma non gli facciamo lo sconto, sì. Ok, allora, nonostante il ritardo, siamo qui 25 novembre.
36 giorni alla fine dell'anno, 275 dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e 71esimo giorno di proteste in Iran.
Notizie di un paio di giorni fa, Fusetti. Allora, il Ministero della Cultura italiano, che tra le altre cose che fa, in Italia di cultura ce n'è tanta, gestisce anche i musei, non tutti i musei, alcuni sono comunali, regionali, eccetera, eccetera, altri sono privati, ma tanti grandi musei sono gestiti dal Ministero della Cultura, per l'appunto. E progetta il Ministero di aumentare il costo dei biglietti d'ingresso nei musei di sua competenza. Perché? Perché l'Italia dovrà investire molti soldi per aumentare sicurezza e protezione a causa delle azioni di gruppuscoli di sedicenti attivisti climatici che gettano sostanze come zuppa o farina contro quadri famosi e poi si incollano ai muri. Fanno anche cose diverse, bloccano il traffico automobilistico o anche il traffico aereo, come fatto in Germania, l'avete sentito nel radiogiornale. Come detto, il Ministero italiano dovrà investire molti soldi per mettere in sicurezza i quadri, a cominciare dalla copertura col vetro di tutti i dipinti, quindi potete immaginarvi cosa vuol dire. Poi bisognerà evidentemente investire in controlli, agli ingressi, in telecamere di sorveglianza. I risultati naturalmente saranno militarizzazione dei musei, più controlli, meno missioni, più costi. Il narcisismo egocentrico di alcuni ragazzini che si sono autoaffidati la missione di salvare il mondo sta cominciando a ottenere degli effetti, naturalmente non sono quelli che si erano prefissi. La causa del cambiamento climatico, della lotta ai combustibili fossili, ha fatto passi avanti? Lascio che siate voi a giudicare. A guadagnarci saranno però i rivenditori di sistemi d'allarme, i vetrai, le agenzie di sicurezza e via dicendo. I petrolieri non ci hanno rimesso nulla, i visitatori dei musei sì. A guadagnarci saranno anche le organizzazioni degli attivisti che, grazie alla visibilità, otterranno più finanziamenti. Probabilmente un obiettivo non secondario delle squinternate azioni dei cosiddetti attivisti climatici.
Rhythm on your radio. care about it.
Grandissimo Rob Thomas con Santana e la canzone, boh, è vecchia, però è sempre bella, Smooth, liscio, ma vuol dire anche...
Ma è del 99, per i nostri standard.
Per i nostri standard è... no, io ero già ormai un uomo fatto nel 99.
Allora,
un
filotto mondiale calcistico, partendo dalla cosa più... leggera, diciamo così, sicuramente l'avete sentito perché è diventata virale questa cosa. Partita di pallone Corea del Sud, Uruguay. Lettura delle formazioni.
Sì.
Telecronista della Rai si lancia, anche per non inciampare nei nomi dei giocatori, nella lettura della formazione della Corea,
certo,
del Sud, leggendo solo i cognomi, anche perché si fa così di solito. Il risultato è questo.
La Corea del Sud con Kim, Jung-Wan, Na-So, Lin e Wang.
Non si è impapinato su Kim. Kim è il cognome del portiere.
Sì.
Kim è il cognome dell'esterno difensore.
Sì,
sulla destra.
Sì, tutti Kim.
I cinque in difesa sono tutti Kim.
Sì, sentiamolo di nuovo. Si può sentire un'altra volta? Sì, è meraviglioso, scusami, perché mette di buon umore.
Senti. La Corea del Sud con Kim, Jung-Wan, Na-So, Lin e Wang.
Ma Nasolin cos'è? Una cosa per la congestione,
sì, quando...
tipo il Nasonex, il Triofan, il Nasolin? Sono tre giocatori?
Si chiamano così. In okay. realtà si chiamerebbero Kim Seung-gyun, Kim Moon-hwan, Kim Hin-soo, Kim Jung-won e Kim Min-ye.
Il ok, li stava ancora dicendo adesso.
Sulle maglie hanno scritto solo Kim. Quindi non sai quale sta toccando il pallone. Tu dici Kim. La potremmo fare anche io e te.
Anche l'arbitro ammonisce gente a caso. Quando, sì.
Allora, vuol dire ferro, metallo, oro.
Kim.
E in Corea del Sud, dove è paragonabile ai nostri Bernasconi, forse un po' di più. Perché
sì,
la Corea del Sud ha 51 milioni di abitanti.
Sì.
I Kim, ufficialmente all'anagrafe, sono 10.689.959, dato purtroppo solo del 2018.
Cioè uno su cinque,
uno
se ho capito bene.
Si chiama Kim.
Incontri gente per strada e poi digli, fammi capire, tu ti chiami, non si presenta la gente. Kim. Conosci mia moglie? Kim. Ecco. Bella.
Questo era per cominciare con leggerezza. Allora, andiamo avanti.
Allora, avremmo fatto arrabbiare l'ambasciatore sudcoreano, che va bene perché se si arrabbia quello nordcoreano,
che si chiama
Kim, naturalmente finisce male.
Allora, la sai, la questione delle fasce arcobaleno. La FIFA ha detto: non potete, capitani,
sì,
entrare con la fascia arcobaleno.
Mi ha annoiato in una maniera orripilante.
Allora, secondo quanto dichiarato oggi dalla federazione calcistica del Galles,
sì,
che aveva protestato veemente nei confronti della FIFA per il ritiro di gadget e cappellini dei suoi supporters che cercavano di entrare così vestiti alla partita contro gli,
sì,
Stati Uniti, è arrivata la decisione della FIFA. I capitani la fascia con colori non la possono mettere. Però sugli spalti, bandiere, cappellini, tutti gli arcobaleni che volete.
Ma grazie FIFA.
Sì, la FIFA è stata molto gentile. La cosa
FIFA
interessante è che oggi il Galles alle 11 incontra l'Iran.
Ok.
Quindi questo sarà un problema in più per la televisione di Stato iraniana, che già deve tagliare la parte inno per non far vedere agli iraniani nel paese che i calciatori non lo stanno cantando. Vedremo se oggi avranno ancora quell'estremo coraggio di non cantare l'inno, e poi dovrà tagliare anche sugli spalti, perché comunque sono cose un po' delicate anche quelle.
Però con i problemi che hanno in Iran adesso, figurati te se il problema è che qualcuno c'ha sull'acqua.
No, però il problema è legato alle proteste, il fatto che i calciatori non abbiano cantato l'inno e loro di fronte hanno uno Stato che ha delle carceri. Che,
certo, no, io parlavo della parte
arcobaleno.
Arcobaleno.
E loro hanno avuto il coraggio di opporsi a questo stato. La FIFA, possiamo parlarne male, ma non ha carceri, non arresta nessuno, non spara al terzo uomo, quindi sono stati molto molto più coraggiosi
sono
di chi non ha
più
messo.
Coraggiosi gli iraniani coraggiosi. Di quelli giocatori, diciamo, delle altre squadre che pur di non farsi ammonire a inizio partita hanno preferito fare così,
mettersi la mano sulla bocca,
fare
anche perché questi tornano in Iran,
sì,
alla fine del campionato,
infatti,
nel mondo. E la notizia dell'arresto di Ghafouri, un giocatore ex nazionale iraniano che aveva protestato nei confronti delle proteste, non è un buon auspicio, perché lui è un personaggio famoso, uno sportivo famoso in Iran, ha supportato le proteste e l'hanno portato via.
Ecco, nella totale indifferenza del mondo calcistico, nel frattempo la Russia ha approvato, la Duma di Stato, quindi il Parlamento russo, ha approvato una legge estremamente restrittiva nei confronti dei diritti delle persone LGBTQ. Quindi anche qui ci centrerebbe l'arcobaleno, ma
il mondiale è passato.
Ma siccome non sono arabi, nessuno gli picchia in testa, stiamo guardando dall'altra parte, che è una cosa che ci succede ogni tanto a noi occidentali. Siamo facilmente distratti, come il cane di Up, hai presente, che sta parlando, a un certo punto dice scoiattolo. Ecco, noi siamo così. Adesso noi stiamo dicendo Qatar, e nel resto del mondo succedono le peggio cose, ma siccome non sono lì e non stanno giocando a calcio e non ci sono le telecamere del mondo.
Lo dici tu.
Cos'è questa roba qua? Mitti Chunkeln, Dar Sover Leonen, Compis Bandet. Dove li andiamo a prendere non lo so nemmeno io, ragazzi.
Allora,
siamo rimasti basiti da questa versione del Leone. Tra l'altro l'invito è sempre valido, se avete prodotto a casa vostra, vi siete registrati sotto la doccia, avete improvvisato un piccolo concertino magari a cappella, solo voci,
o siete un coro come quello che
o siete un coro che dovrebbe
lunedì.
Raggiungersi lunedì, che avrebbe già dovuto esserci lunedì scorso, ma erano malati due o tre componenti di questo coro. Bene, fateci sapere, mandateci le vostre produzioni e noi le mettiamo in onda con grande piacere. L'operazione The Lion Sleeps Tonight si concluderà verso Natale, con la fine del nostro attuale turno di fonderia verso il 16 di dicembre.
Allora, una notizia trovata sulla BBC.
Abbiamo qui già Alan Kramer che ci guarda, quindi comportati bene, Alan.
Allora, notizia.
Benvenuto.
Grazie. Ma non è ancora il mio turno, giusto?
No, però okay. Stai qui che magari senti delle cose che potrebbero essere interessanti.
No, non è particolarmente interessante, però è abbastanza buffa. L'ho trovata sul sito della BBC.
Sì.
Allora, sono scomparsi 200 kg, circa 200 kg di cannabis, di marijuana, da un deposito di una stazione di polizia in India. Erano frutto di retate nei confronti degli spacciatori. C'erano 200 kg di cannabis e sono scomparsi. Allora, inchiesta di polizia, il giudice chiede alla polizia dove sono finiti. La risposta è stata: ne ha mangiati i topi.
Ah beh.
Ne ha mangiati i ratti. Allora, il giudice è andato a fare un po' di storiato di quante volte ai ratti... quante volte sono stati i ratti a fare delle cose che presumibilmente non sono loro ad aver fatto. Allora ha scoperto che i ratti nel 2019 avevano già mangiato 386 kg di droga sempre in una stazione di polizia, avevano bevuto circa 700 litri di alcolici sequestrati sempre in una stazione di polizia, okay. E poi nel 2018 si erano mangiati l'equivalente di 15.000 franchi in banconote, anche quelle sequestrate, sempre i ratti.
Ok, abbiamo delle foto dei topi da far vedere.
No, anche perché gli esperti
hanno la pupilla un po' dilatata, sono sciallissimi.
Il giudice a un certo punto ha detto: ok, sono stati i topi, perché sì. È stato molto bello quello che hanno detto l'alto funzionario di polizia,
sì.
Ha detto: i ratti sono animali minuscoli e non hanno paura della polizia,
no.
È difficile proteggere la droga da loro. Allora è molto difficile
anche non solo la droga, è difficile proteggere anche non so, il grano, la farina,
assolutamente. Però dopo il giudice, che non è uno sprovveduto, ha chiamato un esperto e ha detto: ma cosa succede se anche tantissimi ratti mangiano 200 kg di marijuana?
Mm-mm.
E l'esperto ha detto: beh, se arrivano fuori dalla porta vivi è già tanto. Polizia, avete trovato i cadaveri dei topi? No.
Vuoi
allora
dire
l'inchiesta prosegue.
Allora, senti, siccome ho calcolato quant'è la quantità di marijuana, di cannabis che c'è in un joint standard, poi dopo se li fai troppo lunghi, non va bene, che sono 0,3 grammi. No? Quindi dovresti fare 200 kg diviso 0,03, giusto?
Vediamo una... Maria, ha detto di sì.
003, direi.
Ah, vedi, 003, vedi che sì, io sono veramente... Per quello che vi chiedo a voi che siete bravi in matematica, io ho iniziato l'esame di maturità e si parlava di integrali, abbiamo finito con melanzane e banane, perché sono 66.666 joint. Sono tanti, cioè pensa alle canne che ti puoi fare con 200 kg di marijuana.
No, è una cosa che non ha mai attirato la mia attenzione.
No, ma non è che non era un invito, cioè, poi se la mangiano i topi, inutile che deve... Non possono fare come tipo in Valle Maggia, che facevano queste case con sulle, no? Non so come si chiamano, insomma, dove le mettevano un po' sollevate in modo che i topi non potessero andare su.
Questo sembri lo gnu quando cerca di attraversare il fiume, quando fanno la grande traversata, in grande difficoltà. Io dovrei darti una mano, ma non sono in grado.
No, ma io sono tranquillissimo, anche perché...
10 ragazzo.
C'è un piccolo deposito qui di fianco.
Ho visto un uomo che moriva per...
Shallodè, tipo.
Ne ho visto un altro che più lacrime non ha. Nessun coltello mai ti può ferir di più di un grande amore che ti stringe il cuore. 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. Ragazze per me, solo per me. Una la voglio perché sa bene ballare. Una la voglio perché ancora non sa cosa vuol dire l'amore. Una soltanto perché ha conosciuto tutti tranne me. Dieci ragazze così che dico solo di sì. Vorrei sapere chi ha detto più senza te. Matto, quello è proprio matto, perché forse non sa che possa averne una per il giorno, una per la sera. Però quel matto mi conosce perché ha detto una cosa vera. Dieci ragazze per me possono bastare. Dieci ragazze per me io voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare e labbra rosse sulle quali morire. Dieci ragazze così che dico solo di sì. Vorrei sapere chi ha detto che non vivo più senza te. Matto, quello è proprio matto, perché forse non sa che posso averne una per il giorno.
perché ha detto una cosa vera. 10 ragazze per me. 10 ragazze per me. 10 ragazze per me.
Dieci ragazze per me, canzone di prima di Me Too, questa è la fase precedente nella storia dell'umanità.
Preistoria.
Preistoria. Dieci ragazze per me, ma in realtà però lui diceva, dieci ragazze, posso avere tutte le ragazze che voglio, ma sono innamorato di lei. C'è anche scritto la canzone. Allora, devo prima di dare la parola ai nostri ospiti che ci parleranno di sport e di giornali svizzeri, segnalare una battuta pregevole, devo dire, che è stata fatta da una nostra ascoltatrice via WhatsApp. Quando tu hai parlato prima di questi sequestri di grandi quantità di cannabis, di marijuana e del fatto che spariscano e che sia data la colpa ai topi, quindi la polizia dice no, sono stati i topi, il giudice ci credeva fino a un certo punto. Ebbene, la battuta di Benedetta è il ratto espiatorio, che è dopo il ratto delle Sabine, è una delle migliori battute che abbia sentito da parte vostra, cari ascoltatrici e cari ascoltatori.
Allora, i nostri ospiti sono Alan Krameri, rassegna stampa di quotidiani svizzeri, e David Conti, che ci riferirà di sport, quanto avvenuto e quanto avverrà oggi. Alan, da dove vuoi partire?
Dopo le 10 ragazze di Lucio Battisti, 300 ricchi per la Svizzera, direi.
Non c'è relazione tra le due cose.
Non c'è relazione, se non un numero in relazione a qualcuno, perché Bilan, oggi esce con il suo annuale ranking, classifica, per non pagare due franchi, dei 300 più ricchi in Svizzera. È un'occasione per fare un po' di gossip, chi è, e un po' di analisi economica per come stanno andando le cose, visto che noi siamo... seri, partiamo dal gossip, direi.
Sì, certo.
Primo posto, famiglia Kamprad, quindi gli eredi del fondatore di IKEA, i soliti 55 miliardi per loro. Poi c'è Gerard Wertheimer, che è la famiglia dei proprietari Chanel, e che per la prima volta sono al secondo posto. E al terzo posto, famiglia conosciuto, Hoffmann Oeri Duchemalé, quindi gli eredi del Roche, l'industria farmaceutica basilese, e loro 30 miliardi, quindi se la passano ancora abbastanza bene.
Sì.
Anche se, e qua
poi è arrivata la tredicesima, sono tranquillo, non pagare un po' di cose.
Passiamo all'aspetto di analisi economica. Per la prima volta calano i capitali dei 300 più ricchi in Svizzera, ma in dosi omeopatiche, dice l'editorialista del Bilanz, perché anche dopo la crisi solo lo 0,1% in meno hanno questi 300 più ricchi della Svizzera.
Cioè, avevano 300 miliardi, hanno lo 0,1% in meno di 300 miliardi. Comunque esatto.
Sono soldi.
Cioè, se quello che è calato a loro fosse arrivato qui e ce lo fossimo diviso noi, andremo via belli tranquilli.
Ma sono attivi in quale campo quelli che hanno perso di più?
Allora, te lo dico volentieri, perché questo ci permette di fare un po' di seria analisi economica. Chi ha perso? Sono vari che hanno calato un po'. Ci sono molti imprenditori svizzeri, ho notato, ad esempio Schindler o Blocher, perché un po' il rallentamento economico, industria Schindler, gli ascensori, Blocher, industria chimica. Anche se non è un problema se non vendono le azioni delle loro aziende.
Sì,
finché le tengono non hanno perso tanto. Ha invece guadagnato ad esempio la famiglia Aponte, o il signor Aponte, che gestisce trasporti merci marittimi, che in tempi di crisi sono diventati più cari, quindi i margini di guadagno e gli utili sono aumentati.
C'è sempre qualcuno che ci guadagna, qualcuno che vince e qualcuno che perde.
Come nello sport, David.
Che assist.
Buongiorno.
Allora, partiamo dalla chicca di ieri.
Sì.
Perché è il gol più bello per ora in questo momento.
Rischia di esserlo fino in fondo. Bella rovesciata, bella assist di Neymar d'esterno. Mi fa sorridere perché mi ricorda sempre i miei vecchi allenatori, mi dicevano dovra al destro, perché io sono mancino, quando andavo con questo esterno a girare, assist di Vinicius Junior e praticamente questa rovesciata fantastica di Richarlison. Insomma.
A parte Ollie e Benji, che abbiamo visto, meraviglioso gol, ha fatto un po' paura. Fa paura a noi perché il girone è il nostro.
Sì, fa già paura di sé, perché comunque la Serbia non è che ha demeritato ieri, è proprio stato il Brasile che ha giocato soprattutto nel secondo tempo da vera squadra, una squadra molto europea, è stato detto. Tanti dicono che è una delle migliori nazionali di sempre, addirittura completa, ma ieri hanno perso Neymar e anche Danilo che ha giocato comunque il difensore della Juventus. Ecco, però Neymar rischia ancora una volta di saltare il mondiale, si è infortunato alla caviglia, era già successo nel 2014 nei quarti contro la Colombia con Zuniga, allora giocatore del Napoli, è successo anche ieri. Ecco, è forse l'unico irrimpiazzabile in quel posto, però il Brasile è veramente una squadra. Sarà dura lunedì.
D'altronde è il mondiale, non è che te le tirano dietro le coppe, bisogna guadagnarsela.
Ci sono gruppi più facili.
Sì, ci sono gruppi più facili. Però una buona messa via bene. Alan.
Sì, i giornali commentano, per fare un accenno alla prestazione della nazionale svizzera di ieri, il Blick dice c'è ancora margine di miglioramento, soprattutto per fare qualche gol in più. La Liberté dice è giusto essere ambiziosi con questo staff, mentre l'NZZ dice questa vittoria di ieri, non so David se concordi, ha il marchio dell'allenatore Yakin, perché c'è stata molta prudenza e attenzione difensiva nella prestazione della Svizzera.
Sì, è vero che Yakin è così, però era la prima partita dei mondiali, è sempre difficile. Il rischio di fallimento è dietro l'angolo, chiedete a Germania, chiedete all'Argentina, hanno perso contro Arabia Saudita e Giappone, che sono sicuramente delle buone squadre, ma sulla carta. Quindi è chiaro che l'inizio di un mondiale è così, soprattutto contro il Camerun, che era la partita da vincere.
Credo che a questo punto sia inevitabile dire la famosa frase: non esistono più squadre Materasso. L'abbiamo detta, siamo tranquilli.
Le partite si vincono sul prato.
Assolutamente.
E le mezze stagioni. Posso chiudere con una vignetta?
Sì.
Una vignetta sulla Liberté che si lascia ispirare dalla nomina di Marco Sieber nella squadra dei futuri astronauti dell'ESA. Mm-hmm. Marco Sieber è il miglior medico svizzero, almeno
d'urgenza,
ha fatto studi con note d'eccellenza, mi sembra che è un granatiere dell'esercito,
è un pilota
amatoriale e soprattutto un bernese, e questo per l'autore della vignetta delle Libertà è stata l'occasione per fare una vignetta che trovo simpatica. Ha messo il signor Sieber a guidare un'astronave nel cielo lentissimamente come un bernese, con la targa bernese, dietro di lui gli astronauti della NASA, della Cina e della Russia incavolati a suonare il clacson.
Sì, insomma, è molto carina, ve la stiamo anche facendo vedere in televisione se guardate questo programma sulla 1, eccola lì.
Comunque passerà ancora un po' di tempo finché lui guiderà la sua prima astronave e dubito che la guiderà, sarà parte dello staff.
Tra gli astronauti ufficiali dell'ESA. Sì. David, cosa dobbiamo aspettarci oggi?
Oggi cosa ci dobbiamo aspettare? Pensavo già che mi chiedevi un primo bilancio della...
No, è troppo presto.
Davide, un primo bilancio del...
No, perché ci sono delle scene al di là di tutte le discussioni.
Ma l'attenzione della redazione dello sport oggi su quale
cosa hai fissata?
Beh, oggi c'è anche l'hockey, dai, che così non c'è solo il mondiale. Tornano in pista sia Ambrì che Lugano. Iniziato a benissimo questa seconda fase, diciamo, dopo la pausa dedicata alla nazionale. Allora si spera ovviamente di continuare sulla scia dell'entusiasmo. Lugano e Ambrì Piotta che sono un po' rinate, no? Ha fatto bene questa pausa, erano un po' in crisi, soprattutto l'Ambrì Piotta, sia di gioco sia di identità. Ecco, adesso le cose sono ripartite, allora noi siamo anche contenti quando dobbiamo parlare, anche se riceviamo dei messaggi ogni tanto after rock che dicono che siamo contenti solo di parlare male di Ambrì Piotta e Lugano, anzi noi siamo molto più contenti quando le cose vanno bene.
Sì, poi non è che giochiamo noi,
Infatti.
Nel senso, ci vanno loro sul ghiaccio. Allora io lancio nell'etere invece una sfida, un challenge come si dice oggi. Voi che odiate invece i mondiali, quest'anno i mondiali sono più o meno odiosi degli anni scorsi? Perché io non mi sto neanche accorgendo che ci sono, onestamente. Passano un po' per me, che io non li seguo tanto. Di solito è difficile non accorgersi che ci sono. Quest'anno è un pochino più facile, forse per via degli orari, per via della stagione. Chi lo sa? Comunque, scriveteci allo 076 321 1113 qual è il vostro punto di vista su questi strani mondiali. Nel frattempo si sono fatte le 7:50. E siccome il tempo è tiranno, come si dice in questi casi, ascoltiamoci You Can't Hurry Love.
Yeah. easy, but I keep on waiting, anticipating for that soft voice to talk to me at night, for some tender arms to hold.
Non si può, diciamo così, mettere fretta all'amore, non si può affrettare l'amore, bisogna prendersela comoda, andare un po' tranquilli. Questo era il messaggio di questa canzone, You Can't Hurry Love. Nel frattempo sono le 7.53, quasi 54, abbiamo tempo di dare un'ultima storia prima delle notizie, meteo prima e poi le notizie del notiziario delle 8.
Allora, andiamo negli Stati Uniti, dove la Federal Drug Administration, la FDA, ha appena approvato quello che risulta essere il farmaco più costoso al mondo. Si tratta di un trattamento, di un nuovo trattamento per una rara malattia della coagulazione del sangue. Ogni dose sono 3,5 milioni di dollari, che sembra impressionante, sembra tantissimo, però questo va a sostituire almeno in parte il vecchio trattamento che nel corso di una vita, per evitare che il sangue non coagulasse, quindi questa è una malattia che colpisce circa 8.000 americani.
Cioè per favorire la coagulazione.
Esatto, okay. Sono 8.000 americani circa, quindi è una malattia rara.
Rara, sì.
Una malattia rara, però sulla quale hanno fatto ricerca.
È una specie di emofilia.
È un'emofilia B, okay. per essere precisi. Le cure nell'arco di una vita di una persona che ha questa malattia passano i 20 milioni di dollari. Quindi questo farmaco, che costa 3,5 milioni a dose, e non sanno ancora se è la cura per l'emofilia, però i risultati sono incoraggianti.
Quindi una costa dose, 6 volte di meno, 6-7 volte di meno.
6 volte di meno, quindi è stato autorizzato, anche perché i test sui pazienti, sulle cavie umane, hanno dato buoni risultati. Questo era per aggiornarvi anche su...
Ecco, per dire che ovviamente la salute costa, lo sappiamo benissimo noi che siamo alle prese con le casse malate, eccetera, eccetera. In questo caso, però, quelle sono malattie veramente pericolose e questi sono farmaci che salvano vite. Poi si immagina probabilmente con la diciamo, produzione poi in massa i costi dovrebbero scendere.
Ma in massa non
per modo di dire, hai ragione.
8.000.
Sì, sono comunque pochi. Esatto, sono comunque pochi.
I farmaci che comunque fanno in modo che anche il costo degli altri farmaci negli Stati Uniti sia più elevato che negli altri paesi. Perché per finanziare la ricerca su questi farmaci, anche gli altri farmaci subiscono degli innalzamenti di prezzo.
Sapessi, amore mio, come mi piace partire quando Milano dorme ancora, vederla sonnecchiare e accorgermi che è bella prima che cominci a correre, ad urlare. E che
La meteo con Chiodoni, software gestionali e per la gestione documentale. Chiodoni.ch.
Allora, il tempo fino a questa sera al sud al mattino sarà ancora abbastanza soleggiato, poi nuvolosità in addensamento. Al nord invece nuvoloso, con a tratti anche un po' di pioggia. Domani al sud ben soleggiato, con vento da nord. Al nord invece sarà dapprima nuvoloso, con qualche precipitazione. Poi ci sarà passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Buongiorno Svizzera, ben ritrovati a 7.20, sono le 8, 8 minuti e una quarantina di secondi. Fusetti e Savoia, al microfono, io ho una storiellina divertente.
Ti chiedo conferma, hai trovato...
Sì, cioè c'è questa storia. Allora, tifosi dell'Inghilterra in Qatar, ai quali è stato vietata l'entrata allo stadio perché erano vestiti con...
Con l'arcobaleno.
No, erano vestiti da crociati, quindi proprio completamente vestiti da crociati con l'armatura, lo spadone e quant'altro, e volevano tentare di entrare allo stadio per la partita contro, giravano già così in città, e c'è la partita contro gli Stati Uniti che è una specie di derby naturalmente, mai come Inghilterra-Scozia, però comunque si erano vestiti da crociati e... Non è andata giù tanto bene ai catarioti, se si dice così, che gli hanno detto: guarda ragazzi, lasciate stare. Tra l'altro qualcuno dice il vestito da crociato, il costume da crociato è offensivo per i musulmani. Si può capire. Che non rievochi bei ricordi, diciamo, in chi è musulmano questa messa. Ma e devo dire che ai tifosi inglesi piace provocare, come ben si sa. E finché fanno solo questo, sta già andando di lusso, perché non hanno proprio una storia di tranquillità e di civiltà. Al contrario dei giapponesi, ho visto la fotografia dei giapponesi, i giocatori giapponesi che hanno lasciato, i tifosi hanno pulito gli spalti dopo la partita, no? E i giocatori hanno lasciato lì uno spogliatoio spick and span, come si dice, veramente perfetto, sono veramente incredibili.
Eh beh. Sogno dei figli giapponesi.
Sì, sarebbe un po' difficile che tu li abbia, credo.
Sì, assolutamente. Allora, forse ci siamo persi un imperatore romano. Ne parla il Post questa mattina. Sponziano.
Ce lo siamo persi perché c'era quel nome lì, probabilmente.
Sponziano era considerato un personaggio immaginario. Ma un nuovo studio effettuato su una serie di monete ritrovate nel 1713 in quella che è oggi l'Ungheria, tra la Romania e l'Ungheria, ha riaperto lo studio su questo personaggio, perché quando trovarono queste monete le fecero vedere a un esperto di monete romane, che disse subito: ma la forma è diversa, il nome non ci dice assolutamente niente, il conio non è proprio perfetto, sono sicuramente dei falsi, sono d'oro ma sono dei falsi, tenetele lì perché comunque sono d'oro. Allora, cosa è successo? Un altro ricercatore, andando a studiare le monete dell'impero romano, ha rivisto queste fotografie e ha detto: però a me non sembrano così dei falsi. Quindi ha fatto tutte le analisi che si possono fare al giorno d'oggi, non nel 1800 quando dissero che erano dei falsi, quindi microscopi elettronici, tutte le analisi chimiche, e ha scoperto che queste monete sono lì da 2000 anni. Quindi sono vere.
Se sono false, sono perlomeno contemporanee.
Sono vere. Forse fu falso Sponziano. Allora, hanno ricostruito un po' quello che può essere successo. Siamo nel 260 d.C., siamo nella Dacia, quindi siamo in un periodo...
Zona Romania adesso,
una zona dove la pressione dei barbari in quel periodo si sentiva abbastanza, i coloni romani subivano spesso le invasioni, che poi sono durate molti.
Sì, era una zona di confine dell'impero.
Una zona di confine,
sì,
che poi portò alla divisione dell'impero. Beh, tutto quello che sappiamo. A Roma a un certo punto disse: ok, via dalla Dacia.
Via dalla Dacia. Sì.
Sponziano, che probabilmente fu un comandante di quella zona, disse: no, aspetta un attimo, Roma va via, sì, io resto e divento imperatore. Quindi si fece
almeno lì
il suo cognome,
sì, sì,
per essere riconosciuto come imperatore dall'esercito che lui mantenne in posizione, per continuare a esercitare il suo potere fingendosi sostanzialmente imperatore.
Cioè, divenne quello che oggi si chiamerebbe un signore della guerra, quindi approfittando della caduta dell'autorità vera di Roma in quella zona lì, disse: vabbè, io ho un po' di soldati, un po' di soldi, quasi quasi.
Mi faccio la mia moneta.
Mi faccio il mio stato.
Mi autoincorono imperatore.
E tra l'altro, appunto, il coniare moneta era proprio la maniera con cui si istituiva l'autorità statale su un territorio, anche molto piccolo, perché c'erano zecche un po' dappertutto. Bellinzona, a un certo punto, all'inizio del Cinquecento, aveva la sua moneta, il bissolo, che adesso è un dolce, ma che... e c'era scritto in libertate sumus, cioè siamo liberi, perché la capacità e la facoltà di stampare moneta indicava quello. Interessante, quindi Sponziano forse non era un vero imperatore,
ma si è autoincoronato lui.
Però non era neanche il primo che passava di là, bisogna dire, in Dacia, pensa che bella la Dacia a quell'epoca, brume, così,
lupi.
Vampiri, no, quelli sono arrivati dopo. Billy Joel, The River of Dreams. In the middle of the night, I go walking in my sleep, from the mountains of fame to the river so deep. I must be looking for something, something sacred I lost. But the river is wide, and it's too hard to cross. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the valley of fear, to a river so deep. I've been searching for something, taken out of my soul, something I'd never lose, something somebody stole. I'm tired and I don't want to walk anymore. Home it doesn't take the rest of my life until I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined. It can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the river so deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night, in the middle of the night, in realtà il titolo della canzone è The River of Dreams, e lui è Billy Joel. Allora, la settimana scorsa, quando noi eravamo in giro per il mondo a goderci la vita, non è vero, Riva e anche Rauseo, che ci sostituivano degnamente in questo programma, hanno parlato a un certo punto della crisi della carne artificiale, cioè
la carne vegetale.
La carne vegetale, ossia la carne che non è carne, prodotta a partire da prodotti vegetali e che ha l'aspetto di carne. Che qui apro e chiudo una parentesi mia, non capisco perché un vegetariano dovrebbe voler mangiare una cosa che sembra carne ma non lo è. Però chiuso la parentesi. Insomma, questa carne che è stata lanciata con grande battaglia,
con grandi investimenti di miliardi di
esatto,
dollari,
e su cui la grande distribuzione si è buttata, anche perché diciamo il carico di prezzo che ci puoi fare è maggiore di quello che puoi fare su una bistecca vera, alla fine sta fallendo miseramente con tracolli finanziari e quant'altro.
Diciamo, ci sono stati molti licenziamenti nelle due principali industrie che negli Stati Uniti, poi negli Stati Uniti la carne è abbastanza sacra, hanno trovato un mercato abbastanza complicato, però avevano investito molto, erano arrivati a far proporre i loro prodotti da McDonald's, la fase di prova è finita e McDonald's ha detto ok.
Ciao, grazie, ciao, è stato
ciao,
bello.
Grazie, sì, è stato sì, bello. Sì. Allora, però ci arriva un'altra notizia.
Che riguarda un'altra cosa, perché non bisogna fare confusione. Questa è carne finta, diciamo così. Sì. È carne che ha l'aspetto di carne, tentano di fargli avere anche il sapore di carne, ma parte sostanzialmente da prodotti vegetali fortemente elaborati, il che naturalmente è anche un problema dal punto di vista della salute. Invece tu adesso ci stai parlando di un'altra cosa.
La carne coltivata.
La carne coltivata.
Vuol dire quella carne che è carne perché in laboratorio, partendo da cellule animali, si ricrea la bistecca. Facciamola breve. Sì, dalla cellula animale, piano piano la fai crescere e fai crescere il tuo culatello, piuttosto sì. Cioè il culatello no perché già no, lavorato appunto. Finale, ma esatto. La noce piuttosto che il magatello.
Pensa uno che si è sintonizzato adesso su Rete 1. C'è il magatello. Dicendo comunque, questi due qua. Allora è carne che non è mai andata in giro con le sue gambe.
E soprattutto è carne che non è stata macellata, quindi okay. Non c'è l'uccisione dell'animale, non c'è tutto l'allevamento, tutto il consumo d'acqua, tutta la produzione di CO2 che ogni animale ovviamente vivendo produce.
Mi stai già facendo voglia di andare a farmi una tartare in questo momento. Con tutto questo politicamente corretto.
Non si fa però con il pollo la tartare. Sappiamo che la carne di pollo va cotta sempre molto bene perché la FDA, sempre la Food and Drug Administration americana, ha autorizzato per la prima volta, mancano due piccoli step, ma sono due cosine che non riguardano più l'autorizzazione ufficiale, la possibilità di vendere carne di pollo.
Pollo?
Pollo fatta in laboratorio.
Carne di pollo senza il pollo.
Senza il pollo. Quindi il pollo è felice di questa notizia.
Però polli potrebbero essere quelli che la comprano.
No,
lo scopriremo
no.
Solo vivendo.
No, no, perché questa è carne a tutti gli effetti.
Sì, però sai che io non la comprerei, con tutto il bene che
io
ti voglio.
Dopo aver visto il reportage su come fanno il prosciutto cotto in certe zone, dove c'era un pentito del prosciutto cotto, la trasmissione era report.
Pentito del prosciutto cotto. Okay.
Questo pentito spiegava che da 100 kg di carne di maiale fai 160 kg di prosciutto cotto.
Sì, di cattiva qualità.
Ci sono 60 kg che arrivano da nulla.
Sì, no, no, certo, certo. Ma allora la questione è che non possiamo sempre da una parte prendere i peggiori esempi di una cosa e confrontarli con i migliori esempi dell'altra.
Ha un problema.
È un dibattito.
Ha un problema che...
Ma tu ti mangeresti quella schifezza lì?
Assolutamente sì.
Ma non
sì.
Devi.
No, quella fatta con i vegetali ho provato, non mi piace, non la mangio. Questa la proverò. Adesso verrà proposta solamente nei ristoranti di un certo livello, anche perché il costo è ancora molto
adesso,
alto.
Fusetti, sai cosa faccio? Ti sbugiardo e ti svergogno di fronte all'intera nazione, ma tra un disco però. Dico cosa hai fatto la settimana scorsa, che sei qui che fai il guru del vegetarianesimo.
No, io non sono vegetariano, anzi oggi le lavo, sappilo, domani le lavo.
Le accarezzi anche?
Sì, tutti i giorni quelle, obbligatorie.
Ma poi vi spiegheremo di che cosa stiamo parlando, se no magari vi fate delle idee. Saw Barbara Ann, so I thought I'd take a chance with Barbara Ann.
Ba 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 ba
Allora adesso i segreti più inconfessabili di Marcello Fusetti ed è questo, magari se ci sono dei bambini lì
qualcuno.
Magari non gli farei ascoltare questo segmento della trasmissione. Allora, Marcello Fusetti ha questa passione di produzione di carne secca. Legale, spero. Cioè,
assolutamente legale.
Ma è come l'alambicco, ci vuole una licenza o ti arrangi tu con i tuoi amici?
Ci arrangiamo, ma okay. Tutto in regola. Diciamo
tutto in regola. A che punto sei con la produzione della carne secca? Mi ricordo già l'anno scorso, in questo periodo.
Non so se queste cose possono
interessano tantissimo. Ho proprio ricevuto anche un WhatsApp dalla Corsi che mi ha chiesto se possiamo parlarne.
Comunque non avrà una parte di carne secca, nonostante la pressione che tu stai esercitando su di me.
Allora,
stanno aspettando il momento del lavaggio con il vino, che avverrà probabilmente domani, che hanno già riassorbito i liquidi che dopo il primo trattamento hanno rilasciato e adesso verranno lavate con il vino, asciugate, impepate, incalzettate e appese.
Ma quindi come fai come col manzo di Kobe, le carezzi, fai sentire Mozart?
Hai trovato la mistura giusta, a dipendenza del peso del pezzo di carne, una salatura e la speziatura giusta, vengono massaggiate e lasciate in un contenitore pulito,
certo,
che possa respirare. Ogni giorno vanno girate e massaggiate.
Per curiosità, quanta ne produci? Sei veramente una brutta persona, Fusetti. Viva la mamma, ma viva anche Fusetti che fa la carne secca e che non ne porta i colleghi. Per darti fastidio ti porterò una bresaola della Valtellina.
L'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Angeli ballano il rock, ora tu non sei un sogno. Sempre convinta, a volte un po' severa. Viva la mamma, viva la favola degli anni 50, così lontana eppure così moderna e così magica. Sveglia che suona, bang bang, devi andare a scuola, bang bang, soltanto un momento per sognare ancora. Oh, oh,
la mamma. Ciao mamma, ti voglio bene, te lo dico dalla radio. Viva le mamme, le vostre, le nostre, chi ce l'ha ancora, che è fortunato ad avere ancora la mamma. Questa è una canzone di Bennato che la celebra giustamente, non per niente, lui è napoletano, quindi è un'istituzione, ma è un'istituzione anche alle nostre latitudini. Allora Fusetti, ti faccio un breve giro d'orizzonte sul fatto che la tua sciarpa quest'oggi sta generando ammirazione nella popolazione inerme.
Anche perché è di mia moglie.
Sei un trend, sei un trendsetter, sei un po' la Chiara Ferragni dei Noantri.
Dei poveri, molto poveri.
Però ecco, sappi che ha generato, ci hanno mandato delle foto, degli screenshot di te in televisione con
Posso
quella sciarpa.
Non avete qualcosa di meglio da fare?
Poi hanno mandato anche una foto di Mora con una sciarpa anche lì imbarazzante, anche lui. Non so se è quella della moglie, nel tuo caso è quella di tua moglie, confermiamo questo fatto. Poi c'è un sacco di gente che esprime opinioni poco lusinghiere sui mondiali, quindi come si succede sempre ogni 4 anni ci sono quelli che non guardano i mondiali, poi ci sono quelli che non guardano Sanremo, non li guarda nessuno queste cose, ma fanno sempre milioni di ascolti. C'è qualcuno che ci ha corretto dicendo che quella di ieri non era una rovesciata ma una mezza rovesciata, perché è un pubblico attento, anche un po' precisino.
Il giocatore brasiliano che ha segnato la seconda rete.
Patta ci ha scritto era una mezza rovesciata, non... e poi niente, Rete 1 Fashion che sei tu. E poi c'è Mauro che dice Fusette un toc per me, penso che si riferisca a quel, diciamo, ammasso di... Tu stai facendo un ammasso di carne secca che non...
Fingo di non aver sentito la sua richiesta. Sì. E visto che non ne abbiamo parlato, braccine prima di dare corte la linea ai colleghi di Modem, che trattano un tema molto importante oggi, voglio rovinare...
Al contrario di noi, è quello
sì,
che sta
voglio
dicendo,
rovinare il okay. Black Friday sì. a qualcuno.
Sì.
Semplicemente ricordando che la fast fashion, visto che parlate della mia sciarpetta, secondo il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'industria della moda è responsabile dell'8% delle emissioni globali di CO2, molto di più dei trasporti marittimi, e l'84% di quello che compriamo finisce in discarica.
Ma te adesso vai lì, incollati a un quadro, sembri un attivista fuori controllo. Allora godetevi il Black Friday, il mio consiglio che
fatelo nei negozi fisici.
No, comprate delle robe che avevate già pensato di comprare, se no mi tornate a casa con una tavola da surf che magari non rientrava nei vostri programmi solo perché aveva l'80% di sconto. Quindi divertitevi, fate girare l'economia. Nel frattempo noi facciamo girare l'economia qui in studio con
Amanda
Modem.
Fendler, allora, dicevamo un tema serio.
Un tema serio, purtroppo un tema attuale. Oggi ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e a Modem affronteremo questa tematica con un taglio preciso. Ci occuperemo di cyberviolenza, della violenza digitale.
Buona puntata.
Sette e 20 con Ochsner Sport, Confo e Hyundai.